Buonasera a tutti quanti, cominciamo. La Presidente ha un principio, non si sa, e allora per non incorrere magari a qualche cosa di più grave è stata a casa. Assente giustificato, ma faccio l'appello. Sì, acceso? Sì. Soini Claudio?
Presente.
Aprone Francesca?
Presente.
Cattoi Vanessa? Assente giustificata. Cristoforetti Gigliola? Assente giustificata. De Michele Stefano?
Presente.
De Rossi Gabriele? Non è arrivato al momento. Gatti Stefano?
Presente.
Giorgi Angelo?
Presente.
Lorenzini Lugino? Marasca Gianni, Martinelli Mauro, Mattei Giuliano presente, Mondini Sergio, Saiani Gian assente giustificato, Sega Daniele, Speziosi Michela, Zendri Gianfranco e Zomeri Ilaria. Dopo vediamo se arrivano. Allora presenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 presenti, 3 assenti giustificati vediamo, e 2 speriamo che arrivino. I scrutatori Marasca Gianni e Martinelli Mauro. Allora, siccome non ci sono comunicazioni da fare, passerei la parola al sindaco, che non ha neanche comunicazioni, mi diceva. Pertanto passo al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione per il piano giovani di zona Ambra tra i comuni di Ala, Mori, Brentonico, Ronzo Chienis e Avio per il quadriennio 2023-2026. Speziosi, assessore Speziosi. L'ho spento. L'ho spento.
Ok, perfetto. Buonasera a tutti. E sì, questa sera siamo chiamati ad approvare la convenzione del Piano Giovani di Zona Ambra e vi racconto un attimo quello che è accaduto in questi mesi. E in vista della scadenza del 31/12/2022 ho convocato gli assessori degli altri quattro comuni per appunto discutere su alcune problematiche e per definire i caratteri principali di questa convenzione. Praticamente la mia proposta, visto che sono comunque Noi siamo ente capofila del piano giovani, io sono referente istituzionale di tutti i 5 comuni, quindi da parte mia c'è stata una convocazione con delle proposte. I 3 punti principali su cui ruotava insomma, le proposte e le indicazioni erano queste. Prima cosa che la convenzione avesse una durata di 4 anni invece dei 3 che sono accaduti fino ad oggi, in quanto per esperienza ho appunto chiesto che venisse prolungata di un anno, in quanto nel 2025 ci saranno le elezioni e quindi probabilmente può essere che ci sia insomma qualcun altro che prenda il nostro posto e di conseguenza è giusto lasciare il tempo necessario per inquadrare la situazione e poi proseguire semmai. Quindi appunto essendoci le elezioni nel 25 ho chiesto che fosse prorogato di un anno e quindi la scadenza al 31/12/2026, e proposta che hanno accolto tutti gli altri 4 comuni, perché quando sono arrivata io nel 2015 c'era stato subito questa scadenza e diciamo che non si era così preparati nel redigerla nel miglior modo possibile. Mentre il punto successivo riguardava la quota d'abitante, e noi da sempre, e da quando esiste praticamente il piano giovani, e quindi parliamo dal 2005 ad oggi, abbiamo sempre versato per ogni comune 1 euro ad abitante, e quindi i nostri 5 comuni versano circa 27.000 euro, che corrisponde a circa 27.000 abitanti. E la proposta che ho fatto è stata quella di incrementare di un pochino questa cifra per dare comunque un segnale positivo anche a coloro che insomma usufruiscono di questo importante strumento. E è stato un po' un azzardo da parte mia, però è stata accolta e adesso i comuni verseranno 1,10 euro. Ovviamente 10 centesimi sul totale sono circa 2.700 euro, però sono 2.700 euro che arrivano direttamente dai comuni, ma da quando sono stati approvati dei nuovi criteri provinciali del 2018, la provincia, in base all'andamento e in base agli investimenti che si mettono sul tavolo del piano giovani e in base alle quote di partecipazione da parte dei clienti, dei cittadini, fa una formula matematica che comporta praticamente un calcolo particolare, e coloro che più soldi mettono i comuni e più soldi vengono investiti nelle politiche giovanili, più aumenta il contributo da parte della provincia. E quindi facendo un calcolo sommario, circa all'anno ci troviamo con questo aumento di 10 centesimi, ci troviamo con circa 5.000 euro in più a disposizione del piano giovani. Quindi è sicuramente un aiuto e visti i progetti che si portano avanti, sta a significare che sul nostro territorio Ambra, si farà sicuramente un progetto in più, questo vuol dire, insomma, in poche parole. L'altra proposta riguarda una cosa che non è mai stata prevista, è che siccome noi appunto siamo ente capofila, ho chiesto ai comuni di versare una cifra simbolica a favore del comune di Ala, perché come ente capofila ovviamente dobbiamo gestire tutto quello che... Mi levo la mascherina perché faccio fatica a respirare. E praticamente come comune dobbiamo gestire tutto quello che sono le risorse, quindi mettere a bilancio l'intero volume del contributo, l'intero finanziamento e l'intero pacchetto diciamo che riguarda il piano giovani. E dopo ovviamente dobbiamo anche investire risorse umane, nel senso che anche i nostri dipendenti collaborano per la stesura delle delibere, per la formazione, perché sia io che il referente amministrativo che del nostro comune dobbiamo fare dei corsi obbligatori, una formazione obbligatoria, Quindi ci sono una serie, e poi ovviamente anche tutto quello che passa dal comune, ci sono anche le utenze, e quindi ho proposto che ci fosse una cifra simbolica di compartecipazione alle spese di 1000 euro. Anche questa cosa è stata accolta, e cosa che invece non sarebbe stata possibile qualche anno fa, perché avevo fatto la proposta 5 anni fa di mettere anche una cifra simbolica più bassa, ma non era stata accettata. Quindi insomma ho trovato ampia disponibilità, e dopo ovviamente una serie di confronti, confronti con gli assessori e anche con alcuni sindaci, siamo riusciti a mettere in piedi la convenzione senza particolari problemi. La convenzione è strutturata come le precedenti, e appunto abbiamo la convenzione, vengono citate tutte le parti che ne fanno parte, chi sono gli attori ovviamente del piano giovani, quindi noi come ente capofila, il tavolo del confronto della proposta che è composto da soggetti, da noi amministratori, quindi la parte politica, da rappresentanti degli istituti comprensivi e da giovani, che compongono che fanno parte di associazioni del territorio Ambra. Poi c'è il gruppo strategico, che fa parte appunto io come referente istituzionale, il referente amministrativo che è De Michei Maurizio, nostro dipendente, il referente tecnico organizzativo che è appunto la nostra dipendente che si occupa del nostro piano, e anche un referente PAT a cui aspetta diciamo il controllo di quello che è il nostro lavoro. Nella convenzione ovviamente vengono delineati per ogni soggetto, viene delineato quali sono i ruoli. E nella parte successiva appunto viene appunto messo nero su bianco ovviamente anche il rapporto finanziario, quindi l'euro 10 abitante e la compartecipazione della spesa dei 1000 euro che vi dicevo prima. Una volta, e poi ovviamente vengono indicate tutte le modalità di presentazione del piano strategico che dobbiamo elaborare ogni anno, ci stiamo lavorando proprio in questo periodo per arrivare all'elaborazione di un bando, e tutte le altre questioni legate alla durata del contratto, alle modalità di recesso, le sanzioni, le controversie e tutte le problematiche che ci possono essere. Il piano giovani sta andando molto bene per l'anno, vi aggiorno un attimo sul 2021, giusto per insomma inquadrare un po' tutto il contesto. Per l'anno 2022 sono stati messi in campo sul territorio Ambra 8 progetti, e alcuni di questi sono ancora in corso, altri si sono svolti durante il periodo estivo e sono stati sono stati fatti con ottimi risultati. E proprio l'altra sera, una settimana fa, abbiamo incontrato i progettisti e insomma hanno manifestato insomma gratitudine e espresso insomma il loro parere positivo verso il piano giovani, insomma, perché è uno strumento importante che è, e speriamo che oltre a coloro che sono i fruitori, quindi ai nostri giovani, venga percepito anche da fuori. E con questo quel concetto che dicevo prima, quindi abbiamo un buon contributo da parte anche della provincia, e quindi è un sistema che funziona. E quindi sono contenta di come è stato messo insieme le cose. Ovvio che ci sono anche comuni trentini che versano molti più soldi rispetto a noi. Noi abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa con dei comuni della Val di Non, loro sul piano giovani versano anche più di 4 euro ad abitante, nonostante siano comuni molto più piccoli dei nostri. E questo insomma comunque diciamo che può essere il primo passettino in avanti, visto comunque le problematiche che c'erano tanti anni fa. Già aver risolto queste questioni ci fa concentrare su altro, ci fa concentrare sul lavoro e quindi proseguire per la strada giusta e per far qualcosa di buono per i nostri giovani, insomma. Quindi è una convenzione molto importante e e penso che si sia dato il valore, anche perché io seguo come referente istituzionale il piano giovani da 7 anni, mentre gli altri comuni hanno avuto un ricambio frequente, nel senso che tutti i comuni hanno avuto un ricambio di 2-3 in questi anni, di 2-3 assessori nel corso di questi anni, e la continuità fa la differenza, e quindi penso che il fatto di essere sempre stata presente, di essere la referente, abbia influito insomma su queste perlomeno sul concentrarsi su l'andare avanti e crescere, piuttosto che su delle discussioni che non portavano a niente. Non so se avete altre domande, grazie.
Ok, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti, ma niente, volevo semplicemente, prima di avviare un'eventuale discussione, fare le mie congratulazioni all'assessore Speziosi per quanto fatto in questi anni relativamente al piano giovani. Effettivamente lei è 7 anni che segue questa materia, il comune di Ale è sempre stato capofila, con non poche difficoltà, perché i comuni, come vedete, sono 5, per cui insomma mettere d'accordo 5 comuni non è assolutamente facile, perché ognuno di essi ha esigenze diverse, progettualità variegate, per cui insomma l'assessore Speziosi è sempre riuscito a mantenere un certo equilibrio e a far sì che questi progetti meritevoli vengano avanti, siano soddisfatti. Ne sono stati fatti di molto interessanti, per cui un mondo giovanile interessato appunto alla progettazione, a volte non facile da stimolare, però insomma mi sembra che l'assessore ci stia riuscendo, con l'aiuto anche ovviamente degli altri referenti istituzionali, per cui ringrazio per il lavoro svolto, anche perché le politiche giovanili sono importanti, perché lo diciamo sempre, no? Coinvolgere il mondo giovanile è auspicato da tutti, ma non è facile, perché i giovani a volte difficilmente si fanno coinvolgere su progetti magari ritenuti come si può dire, più istituzionali che vicini a loro. Invece qua vedo che insomma una partecipazione c'è ed è buona, e per cui percorriamo ancora questa strada. Mi sembra anche giusto la scelta di aumentare, no, leggermente il dovuto da parte di ogni comune, anche perché insomma le risorse ci vogliono, più risorse ci sono, più si riesce a fare dei progetti interessanti. Per cui auguro all'assessore un buon lavoro anche nel proseguo e di crescere sempre, sempre di più. Grazie.
Buonasera, sì, anche le mie congratulazioni per il lavoro fatto e per la attenzione particolare che si pone a questa fascia dei cittadini che, come diceva anche il sindaco, tendono più magari a prendere distanze nette dall'amministrazione, ma a non avere affezione per le proposte che magari arrivano da queste, dalle istituzioni. In questo modo si riesce a, mi pare, è uno strumento che riesce a metterli protagonisti e quindi a renderli partecipi delle iniziative che vengono proposte. Mi piace insomma che ci si creda, e quindi che sia portata, sia aumentata la quota, che raffrontata con quella che ho sentito dei comuni della Val di Non, non è certo impegnativa, seppur insomma questo lo lascio alle valutazioni degli assessori e in definitiva le altre considerazioni, e come anche l'aumento della durata della convenzione, che consentirà probabilmente anche di sviluppare progetti che abbiano un obiettivo, una prospettiva un po' più a lungo respiro. Quindi bene, grazie.
Qualche altro intervento?
Giorgi? Sì, buonasera a tutti, veramente mi complimento. È acceso. Ecco, voglio complimentarmi e veramente del progetto, che è veramente eccezionale, ed è all'avanguardia, è un modo per coinvolgere i giovani, è un modo anche per tenere uniti anche gli stessi comuni, ecco perché praticamente sono 5 comuni che concorrono per un determinato progetto, che lavorano per un determinato progetto, ecco, nel mondo, soprattutto nel mondo giovanile, è un modo anche per integrare maggiormente e per fare anche ulteriori passi avanti per altri progetti, altre prospettive ovviamente. Quindi è un campo sicuramente aperto, ecco, per cui noi ci congratuliamo, ecco, con l'assessore per il lavoro che sta facendo. Grazie.
Qualche altro intervento? Consigliere Rossi.
Grazie Presidente, mi scuso per il ritardo. Se è possibile, uno dei prossimi consigli comunali, far partecipare all'inizio del consiglio qualche membro, qualche giovane che ha presentato progetti e che li ha visti poi portati a realizzazione, che ci spieghi appunto qual è stato il suo intento di presentare il progetto e poi le varie fasi che l'ha visto poi realizzarsi, giusto per dare anche il giusto merito non solo appunto a chi ci sta dietro, e grazie Michela, ma appunto anche a chi fa proposte, perché senza di quello il piano comunque non esisterebbe.
Volentieri l'invito, e proprio giovedì scorso avevo organizzato presso la sala Zindri un incontro proprio per dare risalto ad alcuni progetti che sono stati presentati sul piano giovani, ma ben venga, sono contenta di invitarli anche qui. E perché faccio solo una parentesi, poi vi racconteremo meglio, allora non so se nel prossimo consiglio o fra un paio di consigli, insomma quando si riesce a mettere insieme le cose. E la serata di giovedì era concentrata su un progetto che era stato presentato nel 2015 sul piano giovani, e questo progetto è stato selezionato tra 600 e progetti presentati in Trentino. È stato fatto un opuscolo proprio sui progetti del piano giovani trentini, sono stati selezionati 10 progetti, e all'interno di questi 10 progetti c'era appunto un progetto di ALA presentato dai ragazzi di Mindsub Level Up è il titolo del progetto, che riguarda appunto il mondo dell'informatica e della robotica. E insomma è stato importante dare risalto a loro, e quindi mi fa piacere invitarli anche qui senza dubbio. Abbiamo dei giovani molto validi sul territorio, delle associazioni, ma parlo anche di tutto il territorio Ambra, perché proprio l'altro giorno ci siamo incontrati per avere riscontro dal territorio, e insomma è una soddisfazione, perché comunque si riesce a fare rete anche tra i 5 comuni, che sono comuni diversi tra loro, nel senso che comunque c'è Ronzo che è abbastanza distante, ci sono delle anche difficoltà di trasporto banali magari, però insomma è difficile mettere insieme queste realtà, ma alla fine insomma in qualche modo ce la facciamo, ecco, ci si riesce sempre con l'impegno, la costanza e la convinzione che si stia facendo la cosa giusta, insomma.
Grazie Assessore. Se non ci sono altre domande, mettiamo i voti. Favorevoli? Unanimità. Presenti? Sì. 15 con Zomer. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Per immediata eseguibilità, favorevoli, 15. Ok. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la ratifica della deliberazione urgente della Giunta Comunale numero 102 in data 21 settembre 2022, avente ad oggetto la quarta variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024, articolo 175,4 del DSS 18 agosto 2000, numero 267. Relazione, Assessore Speciosi.
Allora, la quarta variazione urgente di bilancio 2022-2024 è stata approvata prima in giunta e ora siamo appunto ad approvarla qui in consiglio, perché riguarda una richiesta di variazione urgente fatta dagli uffici e che riguarda in particolare, hanno carattere di urgenza perché c'era proprio la necessità di poter fare delle variazioni per poter eseguire insomma i lavori e nei termini insomma. È stato richiesto di integrare un capitolo della fornitura per la fornitura di nuovi giochi per i parchi pubblici che a seguito di una verifica sullo stato di conservazione dei giochi insomma si è evidenziata la necessità di sostituirli urgentemente perché erano pericolosi insomma, e quindi è stato chiesto dagli uffici di prevedere un aumento di 5.500 un aumento di spesa sul capitolo fornitura e posa di manutenzione di arredi per i parchi pubblici. E questo importo è stato stornato da un altro capitolo di manutenzione che è generico di manutenzione straordinaria. Dopodiché è stato creato un nuovo capitolo relativo alla manutenzione straordinaria dell'acquedotto e della fognatura nera della piazza di Pilcante, che era un intervento propedeutico insomma per il rifacimento della pavimentazione. Hanno visto che c'era questa esigenza di fare un intervento complessivo e quindi è stata prevista questa maggiore spesa di 96.500 euro che è stato stornato da un altro capitolo complessivo che riguardava la pavimentazione. È stato integrato il capitolo del rifacimento delle pavimentazioni bituminose e straordinaria della viabilità comunale con un'integrazione di 60.000 che è stato tolto questo importo da alcuni capitoli che riguardano la sistemazione dell'area verde attrezzata di Serravalle, che praticamente si prevederà di spostarla nell'anno successivo e poi è stato previsto di fare anche l'impianto di illuminazione presso il parco fluviale della Passerella. E questi interventi abbiamo spostato all'anno successivo le pensiline per la fermata dell'autobus e la manutenzione straordinaria di campeggio al Faggio. Insomma, praticamente si tratta di spostamenti da un capitolo all'altro per poter dare priorità a questi interventi di carattere urgente. Se avete altre domande sono a disposizione.
Qualcuno che deve intervenire? Siamo ai voti allora. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Tredici. Allora, passiamo al terzo punto. Non ho visto. No. E passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, è schema del documento unico di programmazione 2023-2025 del DU, redatto secondo gli schemi di cui al DSL numero 118-2011 e similari MIM. Ho la parola sempre all'assessore Michela.
Sì, abbiamo portato in aula l'ultima volta il DUP a giugno di quest'anno. Adesso si tratta di dare una lettura allo schema del documento unico di programmazione 2023-2025. E vi riassumo un po', per fare un po' di sunto, quello cosa è il DUP e cosa andiamo ad approvare oggi, per fare chiarezza un attimino. Perché comunque, se vedete appunto è 2023-2025, si tratta ovviamente di un DUP relativo al previsionale che dobbiamo ancora elaborare in definitivo. Quindi di conseguenza, come sapete, il DUP è composto da due parti. Una parte che è in due sezioni, la parte strategica dove vengono descritte le scelte che l'amministrazione vuole intraprendere nell'arco di tempo considerato, che è nel nostro caso insomma, che è il mandato amministrativo, quindi sono i 5 anni di mandato, e poi c'è la parte operativa dove vengono descritti come questi interventi vengono finanziati e come vengono e lo stato dei lavori. Quindi quello che andiamo ad approvare adesso è stato redatto in forma semplificata e andiamo a presentare, come avrete avuto modo di vedere, in quanto tutta la documentazione relativa al DUP è depositata presso l'area comune dei consiglieri dal 26 di settembre, quindi è depositata da 22 giorni. La legge ti dice che deve essere depositata almeno da 20 giorni prima del consiglio, il deposito deve essere di 20 giorni. È stato redatto appunto in forma semplificata e quindi limitatamente alla sezione strategica e non a quella operativa per il fabbisogno, in quanto allo stato attuale non sono note le informazioni minime necessarie per delineare il quadro finanziario del periodo preso in considerazione, quindi è ancora presto per andare a definire. E quello che riguarda il 2023-25, in quanto da parte appunto non abbiamo ancora, per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, non sono ancora stati indicati tutti gli obiettivi di riqualificazione della spesa corrente, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha sospeso l'obiettivo di qualificazione della spesa, stabilendo di non fissare un limite al contenimento della spesa ed è stato sospeso l'aggiornamento delle variabili finanziarie con cui occorre la definizione del riparto del fondo perequativo. Pertanto, alla luce di tutte queste incertezze che caratterizzano lo scenario economico, ma mica solo di ALA, ma tutti insomma, si ritiene di rinviare alla predisposizione della sezione operativa alla successiva nota di aggiornamento, che sarà presentata in Consiglio Comunale, ovviamente, unitamente al schema di bilancio di previsione 2023-2025, che avverrà i primi mesi dell'anno 2023, in quanto il DUP è l'allegato del bilancio, no? E quindi è questa cosa. La legge però ti dice adesso che dobbiamo presentare questa bozza, diciamo, relativa al 2023-25. E lo scorriamo un attimo insieme. Nella parte strategica ci sono ovviamente tutte le linee di indirizzo politico suddivise per capitoli e suddivise per temi. Il primo capitolo riguarda il territorio, ambiente e risorse naturali e in questa ovviamente c'è una prima parte che è descrittiva, dopodiché fissa di punto in punto quali che sono i nostri obiettivi. Non so se avete avuto modo di leggere, ma praticamente vengono definiti tutti gli obiettivi che sono stati già eseguiti, che sono in fase di realizzazione, che sono in fase di progettazione o che appunto sono lì scritti proprio perché sono da mettere a bilancio oppure da mettere appunto da completare e da proseguire. E se volete li leggo tutti. Dopodiché abbiamo tutti quelli che riguardano la mobilità urbana e i trasporti, i rifiuti, lo sviluppo edilizio del piano regolatore generale, il capitolo delle opere pubbliche, Smart City, Innovazione Tecnologica, Economia, Lavoro, Turismo, Cultura e Associazionismo con tutti gli obiettivi, Sport, Benessere, Tempo Libero, Servizi per la Comunità. Dopodiché c'è un capitolo che riguarda il quadro delle condizioni economiche dell'ente, lo scenario economico europeo, nazionale e locale, e quindi quello che dicevo prima, insomma. E poi andiamo nella parte verso la fine, insomma, dove per ogni singola opera vengono in corso, c'è un capitolo dove ci sono le partecipazioni, dopo c'è un capitolo dove per quanto riguarda le opere e gli investimenti viene messo lo stato di attuazione delle opere, cioè per i cantieri più grossi che abbiamo in fase di esecuzione, c'è proprio scritto il percorso che è stato fatto. Faccio un esempio, c'è il PIP Marani, è stato appunto detto che nel 2021 è stato approvato il progetto definitivo, sono stati eseguiti tutte le procedure per arrivare all'affido dei lavori, è stata appaltata ad esempio a un'impresa locale e qui avete tutto quello che è stato l'elaborato e nel giugno di quest'anno è stato affidato i lavori all'impresa GeoRocce, per esempio, e tutti gli altri e tutte le somme messe a disposizione. Questo è il concetto. Poi ci sono tutte le tabelle che riguardano il riassunto di quello che è stato fatto, insomma. Però, come vi dicevo prima, questo si tratta di una bozza, diciamo, di quello che sarà poi il documento finale e riepilogativo, che comprende parte strategica operativa, che andremo ad approvare insieme al bilancio previsionale, quindi febbraio, marzo al massimo, insomma. E non sono entrata nello specifico di alcune opere o cosa, però se avete domande ne parliamo, insomma, in modo che sia chiaro.
Sindaco.
Allora, alcune brevi considerazioni su questo documento, no? Che come vedete ormai portiamo in approvazione, in discussione in Consiglio Comunale 3 volte all'anno indicativamente, no? L'ultimo l'abbiamo discusso a giugno e ora lo stiamo discutendo entro novembre, deve essere approvato, giusto? Discusso, non approvato, e poi lo porteremo in discussione chiaramente ad ogni bilancio provvisionale. Nei 5 anni questo avviene a cadenza. È chiaro che il DUP, documento unico di programmazione, come diceva bene l'assessore Speziosi, è il libro, il documento che contiene tutti gli obiettivi, tutti gli interventi che la giunta comunale, il consiglio comunale ha in mente di proporre e possibilmente realizzare nel corso di 5 anni di mandato. Quindi è chiaro che a volte può essere ripetitivo, perché effettivamente nel DUP noi inseriamo, come normalmente si fa chiaramente, come diceva bene l'assessore Speziosi prima, gli interventi in corso di progettazione, gli interventi in corso di realizzazione e gli interventi che si faranno, sperando di poterli ovviamente fare tutti. In questa fase interlocutoria, in attesa appunto di un DUP definitivo, che come diceva bene l'assessore andremo a discuterlo e spero anche ad approvarlo col prossimo bilancio previsionale, per cui parleremo del triennio successivo fino a fine mandato, ma anche l'anno prossimo lo porteremo in discussione per 3 volte, come nel 2024, come nel 2025. Abbiamo fatto appunto la scelta di fare una fase interlocutoria lasciando inalterati, quasi inalterati, tutti gli obiettivi, i capitoli precedenti, pensando di modificarli, integrarli o modificarli appunto con il prossimo documento, che sarà quello definitivo per l'anno ovviamente successivo. Quindi vedrete all'interno, se avete avuto modo di leggere il documento, vedrete degli obiettivi, nella parte obiettivi appunto vedrete delle opere già realizzate, delle opere che sono attualmente in corso di progettazione, delle opere che partiranno a breve, non so, faccio un esempio, il PIP Marani è inserito negli obiettivi, ma in realtà è già stata fatta la gara d'appalto e a novembre partiranno i lavori. come il marciapiede dell'SS12. È uno degli obiettivi, faccio degli esempi ovviamente a caso, no? Ma perché li trovati inseriti come obiettivi, ma alcune opere sono già state realizzate. O la candidatura chiaramente di Ala per la capitale della cultura 2024 l'abbiamo lasciato inalterato all'interno del capitolo cultura proprio per una scelta, nel prossimo documento sarà ovviamente tolto perché quello è un obiettivo purtroppo non raggiunto ma un lavoro fatto. Questa è un po' la filosofia di questo DUP interlocutorio che appunto portiamo in discussione, che è la legge prevede appunto un deposito di 20 giorni prima di discuterlo. In giunta è già stato approvato, per cui adesso è in discussione qua in Consiglio Comunale.
Apriamo la discussione. Interventi. Consigliere Zomer.
Grazie Presidente. E in realtà approfitto di questa cosa che è stata appunto puntualizzata dei 22 giorni per giusto sottolineare il fatto che siamo qui dopo una settimana dalla convocazione del Consiglio Comunale, quindi questo esula, me ne rendo conto, da quello che è la specifica osservazione sul DUP, ma visto che l'anno scorso era stato caricato un DUP, in corso d'opera è stato cambiato, quindi si è dovuti guardare al nuovo DUP aggiornato. Logicamente un consigliere attende la versione definitiva o comunque la convocazione del consiglio, e in caso di quest'anno io ho quello del 26, quello dopo, e sembrano appunto identici, ma giusto mi preme sottolineare che diciamo che ci siamo messi sui documenti una settimana fa e logicamente questo diventa un po' difficile conciliandolo con tutti gli impegni della vita di ognuno di noi o che immagino che ognuno abbia. Quindi magari per le prossime volte, soprattutto in documenti così importanti, potrebbe essere bene saperlo un po' prima, nel momento in cui si convoca il Consiglio. Come detto, esula dal DUP, ma visto che avete nominato i 22 giorni di prima.
Faccio una domanda, però della pubblicazione dei 20 giorni è stato comunicato, no? Credo. Quindi cioè 20 giorni prevede la legge di pubblicazione, non di più, dopodiché è chiaro che se si aspetta la convocazione del Consiglio, è vero, do ragione, sono i 5-6 giorni, non mi ricordo quant'è la però il documento è pubblicato da 20 giorni e di questo è stato dato comunicazione, mi date conferma. Dopo è vero che gli impegni sono tanti e concordo su questo, però no, questo non c'è dubbio.
Grazie Sindaco. Oh, grazie Presidente. Dato diretto, se si sente, ok. E sì, totalmente d'accordo, ma era perché questa cosa è emersa più volte in sede di capigruppo, quindi forse era giusto anche riportarla qua. È emersa particolarmente questa volta, considerata la mole delle osservazioni da raccogliere comunque. Le domande, non so, rispetto al DUP sono diverse. Non so se provo a raccoglierne alcune, sapendo e tenendo atto di quello che avete appena detto. E, scusate, no, mascherina. E in particolare, diciamo che si coglie l'occasione di questo DUP, che poi è vero ci ritroveremo qui a discutere nel mese di febbraio, per magari anche guardare un punto della situazione. Come dite, alle volte può rischiare di essere ripetitivo rispetto ai precedenti, tuttavia un confronto con i precedenti ci aiuta anche a guardare un avvio delle cose, quindi come stanno procedendo le cose. Alcune delle osservazioni sono proprio rispetto a questo, quindi non so, la prima rispetto al punto ambiente, in generale ci sono alcuni progetti in via di attuazione, ma anche progetti che non coinvolgono la parte economica, perché come molti in realtà dei punti in osservazione non coinvolgono la parte economica. Penso al progetto apicoltura, penso alla Banca della Terra, che questo è in questo momento sono 2 anni pieni, è il terzo DUP che andiamo a rivedere insieme e ritroviamo gli stessi identici termini. Quindi non so se sto a elencarli tutti, però penso l'adesione al progetto apicoltura, la realizzazione della Banca della Terra, Adesso devo vedermi tutte le singole pagine, quindi come si questi progetti che in realtà richiedono delle convenzioni, degli accordi. Un'altra che mi viene in mente è quella del co-working, che richiede un accordo tra delle parti, quindi senza una diretta ricaduta sul bilancio, come si pensa di come stanno andando, come si stanno portando avanti. Procedo, magari ne prendo tre, come gli anni scorsi avevamo fatto, come nelle precedenti osservazioni del DUP. Rispetto alla domanda dei rifiuti, ritorno sempre su un punto similare, quindi non tanto una ricaduta in bilancio, ma una campagna di comunicazione, una massiccia campagna di informazione, aiuto e vigilanza nei confronti dei cittadini, fin tanto che il nuovo sistema, si parla logicamente del porta a porta, sia soddisfacente. Questo per limitare, e qua cito, le famigerate isole ecologiche, quindi limitare lo stato delle isole ecologiche. Unisco questo a credo la lettera che abbiamo ricevuto tutti questo mese, quindi il pagamento della Tari, e nella seconda pagina della lettera che tutti i cittadini, noi cittadini e cittadine, abbiamo ricevuto, viene riportata la percentuale di differenziata, che nel 2019 era del 75%, se non ho scritto i centesimi, nel 2020 del 73%, ricordiamoci che nel 2020 ci era consigliato di fare differenziata perché eravamo in una situazione pandemica, in una situazione particolare data dalla pandemia, nel 2021, quando in teoria le buone pratiche riprendono, si abbassa notevolmente, adesso non ricordo se è 71 o 72%. La lettera l'abbiamo tutti noi a casa. Quindi, rispetto a questo obiettivo e rispetto invece alla percentuale di differenziata che è totalmente caduta, cosa avete pensato di fare? O appunto, cosa si è fatto per questo obiettivo qua? E procedo solo sul punto 5, poi direi, essendo al giro di boa, di fermarmi. Rispetto alla Pasqualini, quindi sono nel punto 5, opere pubbliche, viene riportata la stessa identica dicitura che c'era nel 2020, quindi realizzazione del polo di protezione civile dell'area ex Pasqualini, appena acquistato dal comune, eccetera, eccetera. Qui tutti abbiamo letto, abbiamo visto insomma l'approvazione del consiglio di luglio, di giugno, se non ricordo male, rispetto all'acquisto. Ci sono tempi rispetto alla prospettiva di lavori, perché nella parte poi nella scheda 1 non si trovano riferimenti economici di disponibilità economica, mentre qua ci sono. Grazie mille.
No, volevo fare una panoramica con tutti e dopo rispondiamo se c'è qualcun altro che deve intervenire. Consigliere Mondini.
Sì, allora, grazie. Le premesse fatte dall'assessore erano ben chiare anche nella bozza di delibera che ci è stata resa disponibile, come anche nelle prime pagine del DUP. Non dobbiamo prenderne atto, però di fatto la mancanza di queste informazioni di carattere finanziario e prospettico non riescono a dare la linfa, no? che l'amministrazione necessita per poter programmare, credo, come necessario il proprio operato. E di conseguenza, credo, senza voler togliere nulla, insomma, svuotano il documento, svuotano il DUP, perché averlo in questo modo, dove che la parte prospettica, quella che dovrebbe delineare le scelte fatte, le scelte concrete che sono state fatte, che si è riuscito a, a mettere in campo non sono espresse, evidentemente insomma fanno perdere di interesse anche il documento stesso, lo rendono monco, insomma la vera discussione la potremo fare nei primi mesi dell'anno prossimo, quando sarà evidentemente più completo. E non per questo, insomma, è comunque, come diceva la consigliera Zomer, è un'occasione per approfondire o per avere dal sindaco e dagli assessori delle informazioni aggiuntive che magari sul procedere di alcune linee di intervento che magari sono a noi non sono arrivate, insomma, ecco, insomma. E per arrivare poi agli ambiti più puntuali, mi ero annotato alcuni passaggi che appunto vorrei sul quale vorrei delle, insomma, qualche informazione in più. E già Zomer accennava ai rifiuti. E nel consiglio comunale, in uno dei primi consigli comunali del 22, avevamo ospitato dei tecnici della comunità di Valle che avevano illustrato quello che era la proposta, adesso in termini corretti me li perdonerete, ma la proposta di Dolomiti Ambiente di gestire il servizio con raccolta porta a porta, e proposta che dovrà fare il suo iter procedurale di d'appalto, ma della quale non abbiamo ancora notizie, in sostanza sono processi lunghi, immagino, con probabilmente bandi europei che non hanno certo i tempi che vorremmo, no? Ma su questo avrei piacere avere degli aggiornamenti, se ci sono. L'ambito cultura, o meglio, qui non è inserito nel DUP, nel capitolo cultura, ma in quello che riguarda l'economia, il lavoro e il turismo. Si parla di polo museale, non si parla di quello che è stato l'accordo, il protocollo, non so come definirlo anche qui, i passaggi fatti con il buon consiglio per inserire anche i nostri palazzi nella rete museale trentina, e oltre che non parlarne, vedo che nel quadro dei lavori che sono programmati risulta finanziato, almeno per come riesco a leggere io la tabella, risulta finanziato solo un primo dei lotti per l'allestimento del Museo del Pianaforte con soli 100.000 euro. Sono fuori dalla finanziabilità oltre 1,5 milioni, che sono il secondo e il terzo lotto. Non so, quindi avere questa non finanziabilità ci fa pensare che possa essere un percorso ancora lungo quello che ci potrà consentire di visitare e aver disponibile queste strutture. E la rivitalizzazione del centro storico, almeno in questo contesto, io penso di poter inserire quello che era il progetto Fermenti, e che poi, almeno che si può, credo anche, al quale si può collegare l'accordo fatto con Confcommercio. E su questo c'è un aggiornamento, c'è un'attuazione, ci sono delle, magari anche dei risultati già che si possono trarre. Capitale della cultura, il sindaco poco fa ha accennato che la troviamo nel DUP, ma sinceramente io su questo documento consegnatoci non la trovo, e sarà una mia svista, ma comunque al di là della citazione, insomma, mi piaceva la determinazione con cui in quella sede, nelle sedi di presentazione, era stata più volte marcata la volontà comunque di portare in esecuzione tutta l'intera programmazione che era stata allora costruita, e vorrei capire, insomma, se questo è un impegno che permane anche oggi, se può essere confermato.
Facciamo un po' di risposte sintetiche, se no diventa lungo e non può rispondere a tutto.
Vabbè, no, io non ho delle necessità di doverle far tutte.
No,
certo, ci possiamo concordare anche su come,
sì,
su come intrattenere questo scambio di informazioni.
E volevo fare una panoramica con tutti quanti, però se diventa troppo lunga...
C'è la mia piena disponibilità, sì. non voglio certo monopolizzare la serata.
No, assolutamente.
L'interesse, la volontà è solo quella di avere qualche informazione aggiuntiva,
certamente,
su quello
certamente,
che abbiamo letto che
era
non traspare in maniera...
Per non mettere lì troppa carne al fuoco, che poi non può risponderti magari a tutto quanto, perché... Sì,
no.
Sì.
Non è che non posso rispondere, io rispondo a tutto. Dicevo semplicemente, la modalità di fare il giro di tutto il mondo, di assegnare le domande, poi qualcosa mi perdo per strada, per cui quando siamo arrivati a un po' di domande preferisco rispondere, perché altrimenti mezze me le perdo, in buona sostanza, ecco tutto qua.
È quello che dicevo io, no? Che c'è un po' di domande... E...
Posso? Posso? No, mi inserisco solo, beh, ci siamo noi per ricordarle, non c'è problema, sicuramente arriviamo sul punto. E mi dicono invece da casa, mi è arrivato un messaggio che non si sente, non so se dobbiamo alzare la voce o meno, mi è arrivato un messaggio, quindi lo riporto in via totalmente, è anche molto divertente dire che è arrivato da casa, ma ecco. Grazie.
Va bene, tanto sì, la parola al sindaco allora.
Sì, l'ultima di Mondini me la sono persa, casomai me la rifà l'ultima domanda cortesemente. Perché sto appuntando mentre mi chiedono. Allora, velocemente alcune... Non si sente nulla. Allora, rispondo alla consigliera Zomer, alcune risposte le do io, altre magari le dà l'assessore Gatti per quanto riguarda la sua materia. Allora io mi ero appuntato il co-working, una delle domande fatte. Allora, il progetto co-working sta andando avanti, noi stiamo ragionando con la Federazione della Cooperazione Trentina, che come sapete ha avviato tempo fa un progetto insieme alla provincia e da alcuni istituti di credito per mettere a disposizione degli spazi per realizzare appunto dei co-working. Noi abbiamo fatto dei ragionamenti insieme alla federazione e insieme alla nostra cassa rurale, il problema sta nel reperire gli spazi perché devono essere messi in uso a titolo gratuito, quindi il progetto co-working sta cercando di decollare e lo faremo decollare, credo, spero anche minor tempo possibile, però insomma è un progetto su cui teniamo che possa andare avanti. Per quanto riguarda invece la campagna informativa dei rifiuti e poi la differenziata, magari risponde l'assessore Gatti. Ex Pasqualini, allora probabilmente lei non c'era nell'ultimo consiglio, avevo dato alcune comunicazioni proprio su quel comparto. Allora effettivamente l'ex Pasqualini è diventata di proprietà comunale nel mese di siamo ottobre, nel mese di settembre, agosto-settembre, adesso non ricordo la data giusta del rogito, per cui l'ex Pasqualini è totalmente di proprietà del comune di Ala, con eccezione del secondo piano della palazzina Vetri, che la provincia ha voluto mantenersi in proprietà per alloggiare il corpo forestale provinciale che attualmente è dislocato sopra il supermercato Poli, dove ha la sede appunto la forestale. E a breve si insedierà all'interno della palazzina Vetri il corpo di polizia locale, il nostro corpo di polizia locale. Io spero entro l'anno, massimo le prime settimane del mese dell'anno 21, e dopodiché stiamo progettando internamente, sto ripetendo quello che ho detto nell'ultimo consiglio, per cui portate pazienza per chi ovviamente aveva già sentito tutto ciò, stiamo progettando internamente con il nostro ufficio tecnico il progetto per il consolidamento, la sistemazione e il completamento del capannone attualmente esistente dove si insedierà il cantiere comunale. Cioè stiamo predisponendo il progetto per modificare alcuni spazi interni, realizzare degli spazi lavorativi all'interno del capannone, ma soprattutto per consolidarlo dal punto di vista statico, antisismico, soprattutto antisismico. Quindi il capannone, anche lì l'auspicio è che nell'anno prossimo il cantiere comunale possa trasferirsi. Stiamo sempre col nostro ufficio tecnico, e di questo lo dico anche con un po' di enfasi perché ne vado anche orgoglioso sinceramente, stiamo progettando internamente il progetto preliminare per la nuova caserma di Vigili del Fuoco, nuovo edificio che conterrà appunto, ospiterà i Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e la Stella d'Oro. Abbiamo già fatto degli incontri con le tre associazioni per appunto definire con loro gli spazi necessari. Abbiamo già definito, mi sembra adesso da qualche giorno che non chiedo lumi all'ufficio tecnico, ma le dotazioni sono state definite, per cui stiamo definendo il progetto preliminare, che quello ci aiuterà anche a definire il quadro economico dell'intervento ovviamente. Dopodiché si procederà l'anno prossimo con l'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera. Quanto abbiamo a disposizione su questo capitolo? Noi abbiamo attualmente, allora, abbiamo a bilancio, nel nostro bilancio 3 milioni di euro, da parte appunto con le nostre economie, per cui 3 milioni di euro li abbiamo da qualche anno, li stiamo portando avanti sui nostri bilanci. 2 milioni e mezzo ci sono stati affidati con finanziamento qualche mese fa dalla giunta provinciale e sono gli importi che abbiamo utilizzato per acquistare ovviamente, no? Per cui in totale 5 milioni e mezzo, dei quali 2 e mezzo utilizzati per l'acquisto, 3 milioni liberi in questo momento per i lavori che necessitano fare. Non so se saranno sufficienti ovviamente, soprattutto per quanto riguarda la nuova caserma, ma appunto il piano economico ci aiuterà anche a definire questa somma. Per cui sull'ex Pasqualini siamo, direi, a buon punto. Mi piaceva specificare meglio però la finalità di questo documento unico di previsione. Forse non mi sono spiegato bene prima. È chiaro che all'interno del documento che abbiamo presentato sono inseriti tutti gli obiettivi a partire dall'ottobre 2020 e gli obiettivi che per noi in quell'epoca erano da portare fino al 2025. La scelta è quella di dire ogni volta che portiamo in discussione il DUP, per cui 3 volte all'anno, togliamo quello già fatto, no? E lasciamo inserito quello che rimane da fare, inserendo magari qualcosa che inizialmente non era previsto, che magari non era neanche previsto nel programma elettorale, oppure lasciamo sempre inseriti tutti gli obiettivi per una migliore lettura da parte dei consiglieri, perché una volta che io tolgo dal DUP un intervento già fatto, di quello chiaramente non c'è più traccia. Faccio degli esempi, l'ho detto prima, ma lo ripeto con volentieri. Non so, il capitolo ambiente. Vedete inseriti negli obiettivi ancora ultimazione dei lavori parco fluviali in zona passerella. Zona passerella, il parco è già fatto, è da completare con i giochi e con il tappeto erboso del campetto da calcio, però il parco è fatto, però l'abbiamo lasciato inserito. Oppure si parla ancora della discarica in zona del Manara, no? Si diceva consolidare in ogni sede la posizione nettamente contraria con l'altra possibilità di realizzare una grande discarica. È una cosa sorpassata perché la discarica è stata stralciata, però è ancora inserito come obiettivo, si poteva togliere o lasciare. Oppure vado avanti, opere relative al restauro degli edifici comunali, sia ad esempio centro sociale Zendri. Il centro sociale Zendri è già stato restaurato, per cui potevamo toglierlo dagli obiettivi, l'abbiamo lasciato per una maggiore lettura. Chiaro che nel prossimo DUP che porteremo a febbraio, quando andremo a discutere il bilancio previsionale, allora lì faremo un'epurazione a sto punto, togliendo i lavori già fatti, e ce ne sono tanti altri che non sto qui a citare ovviamente, oppure li metteremo in evidenza, decideremo, non chiameremo più obiettivi ma li chiameremo, cioè questo per avere, ci piacerebbe alla fine avere un DUP completo in cui siano inseriti quello che è stato fatto, quello che non c'è da fare. Quindi è chiaro che ci sono delle ripetizioni, però ripeto, abbiamo scelto di fare così, in questo, l'ho detto, è un DUP interlocutorio. Il prossimo sarà un DUP chiaramente legato al bilancio previsionale, per cui sarà sicuramente diverso. Questo, ecco, lo dico in maniera abbastanza chiara. Questo vale anche per una delle domande di Mondini, se ricordo bene, mi diceva il finalità di questo documento. Questa è la finalità. Si può togliere o epurare, è una scelta, no? Quella di togliere o lasciare sempre la ripetizione. Però mi sembra che, insomma, il capire quello che si era previsto e vedere quello che è stato fatto può essere anche interessante. Magari, giustamente, Mondini dice, non tutto noi sappiamo quello che è stato realizzato, nel prossimo DUP lo metteremo in evidenza. Faremo un capitolo, non so, lo chiameremo, opere realizzate, interventi definiti, non lo so. Sì, magari loro però è difficile. Giustamente mi faceva notare l'assessore che noi li abbiamo disposti all'interno degli obiettivi in maniera crescente o decrescente, vedo, in base a come sono stati realizzati. Ma nel prossimo DUP cercheremo di evidenziarli meglio, questo non è assolutamente un problema. Mi parlava sempre di differenziate, risponde sempre l'assessore Gatti. Cultura polo museale, anche lì mi sembra di averne parlato nello corso consiglio comunale, vado un po' a memoria nelle mie comunicazioni, ma lo ripeto se così non è stato, e lo dico ben volentieri. Allora, mi sembrava di aver detto che il polo museale è un progetto che va avanti da tanti anni, siamo arrivati a una svolta importante, e questo mi sembra di averlo detto nello scorso consiglio. Qual è la svolta importante? La svolta importante è che è arrivata comunicazione ufficiale da parte del presidente Fugatti, che ha scritto a noi, Comune, e al Castello del Buon Consiglio, dicendo di procedere sul progetto Polo Museale Pizzini e Taddei. La Giunta Provinciale, nella seduta del 16 di ottobre, ha aperto dei capitoli di spesa relativo al nostro Polo Museale, vado a memoria, 100.000 euro sulla parte corrente e 200.000 euro sulla parte in conto capitale, chiede al Comune 16 settembre, 100.000 e 200.000, chiedendo nella lettera, chiede a noi e al Buon Consiglio di elencare quali siano ulteriori finanziamenti che la Giunta Provinciale deve mettere a disposizione per il proseguo del progetto Polo Museale. In virtù di questo, e questo ovviamente non lo potevo dire nel Consiglio scorso, ci siamo incontrati mercoledì scorso qui sul posto con la soprintendenza della provincia di Trento e con il Castello del Buon Consiglio, proprio per delineare le linee progettuali del polo museale, linee progettuali chiaramente anche piani economici che erano già stati di fatto redatti dal Buon Consiglio l'anno scorso, però mai ufficializzati. Abbiamo definito la linea la linea programmatica di lavoro, che è quella che vedrà Castello del Buon Consiglio, Comune di Ala e Provincia di Trento predisporre un atto amministrativo che potrà essere un protocollo, una convenzione, non so, l'atto amministrativo chiaramente saranno i nostri funzionari, la dottoressa Brunelli insieme ai funzionari del Buon Consiglio della Provincia, a definire qual è il tipo d'atto che dovrebbe riassumere cosa? La messa a disposizione dei due palazzi da parte del Comune di Ala al Buon Consiglio, chiaramente tramite, ripeto, convenzione, comodato, quello che sarà, non lo so, la messa a disposizione della nostra collezione, e il Castello del Buon Consiglio gestirà nel futuro il polo museale di Ala, con apertura, e questo l'avevo detto anche altre volte, con apertura ovviamente giornaliera settimanale, per cui il polo museale di Ala entrerà all'interno del sistema provinciale museale trentino, e quindi questo credo sia un successo veramente importante, anche perché adesso, dopo tante enunciazioni fatte anche nelle varie conferenze stampe da parte sia dell'assessore Bisesti che dell'assessore alla cultura provinciale, ma dello stesso presidente Fugatti, nelle conferenze stampe di Città di Velluto o della candidatura era stato detto appunto che la provincia credeva in questo progetto e lo appoggiava. Ora siamo arrivati all'ufficialità con la lettera appunto del presidente Fugatti, che ha dato il via ufficiale al progetto, mettendo anche a disposizione i primi finanziamenti. Progetto ovviamente molto costoso, anche perché sapete che il Palazzo Pizzini è ultimato nel restauro, però manca ancora l'allestimento museale. Perché manca? Semplicemente perché noi avevamo affidato ancora l'anno scorso, nel 2021, nel 2020 per la verità, avevamo affidato all'architetto Marzari uno studio di fattibilità sull'allestimento museale del Pizzini. Dopodiché abbiamo invece incaricato l'architetto Marcus Scherer del progetto definitivo ed esecutivo dell'allestimento del Pizzini, ovviamente, incarico che è proseguito fino a un certo punto, dopo abbiamo preferito sospendere proprio perché era nata l'ipotesi di lavoro insieme al Buon Consiglio, per cui ovviamente si è detto è inutile che noi procediamo con un progetto di allestimento museale che poi magari il Buon Consiglio non è quello che si aspettava. Quindi adesso sarà il Buon Consiglio chiaramente, o con il nostro tecnico incaricato, con un tecnico che loro definiranno, a definire qual è l'allestimento museale che il Buon Consiglio vede per il Pizzini. Stessa cosa lo faranno per il Taddei ovviamente. Ricordo che il Taddei è in comodato d'uso alla soprintendenza dal 2004. Quindi questo è lo stato dell'arte del nostro polo museale. In virtù di questo, i finanziamenti che vedete a bilancio su queste cose chiaramente sono anche gli interlocutori, anche perché effettivamente il futuro di quel polo museale sarà carico dei bilanci della provincia, se non totalmente, quasi, con la discussione che abbiamo in essere sull'allestimento di Palazzo Pizzini, che può essere che il Comune decida di compartecipare, ma tutti questi sono rapporti che andremo a definire, come vi ho detto prima, e nelle convinzioni che a breve saranno predisposte dai vari enti, provincia, Buon Consiglio e Comune di Ala. Progetto Fermenti, non so se avete avuto modo di vedere, ma non penso. Progetto Fermenti fase 2 è iniziato, noi abbiamo firmato un protocollo d'intesa ancora mesi fa con Confcommercio, Comune di Ala e Confcommercio, un protocollo d'intesa in cui appunto si dà l'avvio in maniera congiunta del progetto Fermenti fase 2. È un progetto importante per il quale sono stati incaricati da parte di Confcommercio ancora l'architetto Pinavai e l'architetto Del Monego a proseguire appunto con la fase 2. La fase 2 prevedeva anche l'apertura di uno spazio commerciale / uffici all'interno del centro storico di Ala. In virtù di questo noi avevamo fatto una manifestazione di interesse pubblica chiedendo se qualche proprietario di spazio commerciale lo potesse mettere a disposizione del comune per la durata di un anno in maniera gratuita. Abbiamo, e lo dico in maniera insomma ringraziando la famiglia Simonini Carni, per capirci, ci ha messo a disposizione il negozio in Via Nuova, quello che fino a qualche anno fa era utilizzata dalla banda per il bazar, maglieria e quant'altro. Ora è in utilizzo da noi, l'abbiamo risistemato, l'abbiamo pulito, l'abbiamo tinteggiato e nei giorni prossimi Fermenti inizierà in quello spazio a lavorare. La fase 2 prevede, come già detto tante volte, nella fase 1 si erano mappati tutti gli spazi non utilizzati commerciali del nostro centro storico, si erano avviati delle discussioni su quello che poteva essere il futuro della rigenerazione urbana. In virtù di questo appunto abbiamo fatto questo progetto insieme a Confcommercio. La fase 2 appunto prevede l'apertura di questo spazio che sarà utilizzato per qualche giornata alla settimana appunto dai due professionisti incaricati per Fermenti e anche da qualche consulente di Confcommercio che verrà ad Ala per dare appunto consulente sui servizi per le imprese e per il commercio. per cui uno spazio che dovrebbe vivere nel corso della settimana. Uno spazio, ripeto, molto grande e anche interessante. Fase 2 prevede anche l'elaborazione di strategie atte a cercare di portare in ala qualche operatore economico che magari in questo momento fatica a trovare spazi o non vede in ala un lido interessante dove operare. Chiaro che partiamo in un momento non facilissimo, perché purtroppo con quanto sta succedendo, sto parlando della crisi energetica ovviamente, che sta spaventando soprattutto gli esercenti, non sarà facile trovare operatori disposti a partire in un momento in cui fanno fatica a rimanere in piedi tutte le attività. Chiaramente, beh, vedete quello che sta succedendo con il caro bollette, per cui insomma la provincia sta cercando di aiutare e anche la nazione, però insomma un momento non è difficile. Comunque il progetto Fermenti è partito ufficialmente la fase 2. Se avete modo di visitare lo spazio di cui vi dicevo prima, nei giorni prossimi dovrebbe essere, è già stato arredato, per cui nei giorni prossimi dovrebbero esserci appunto insediati già gli operatori. Altre domande mi sembra che non ne ho, se non ho dimenticate qualcuno ricordatemele cortesemente. Lascio Capitale della Cultura, magari si chiedeva a Mondini, mi sembra.
Sì, capire se confermata e in che misura eventualmente quello che era l'impegno in più sedi dichiarato di realizzare tutte le manifestazioni che a quel tempo erano state pensate. E poi rimaneva, perdoni, se ci sono novità, e questo lo competerà credo l'assessore Gatti, sul l'appalto per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Sì, grazie.
Chiedo scusa un attimo solo, prego.
Assessore Gatti risponde per la domanda di Zona.
Allora, io partirei appunto dal discorso della differenziata. La situazione direi che è evidente un po' sotto gli occhi di tutti, nel senso che in questo momento la differenziata dovrebbe funzionare come ha sempre funzionato negli anni scorsi, vale a dire si fa la differenziata portando i rifiuti differenziati presso le isole ecologiche, e mentre l'indifferenziato viene raccolto porta a porta assieme all'umido. La situazione anche legata al fatto che nei mesi scorsi ci sono stati problemi con l'esaurimento delle discariche, era sul giornale ed è noto a tutti, ha fatto sì che la comunità di Valle, o meglio, che su ordine sostanzialmente da parte della provincia, fosse limitata la raccolta della parte più grossa, diciamo quello che veniva raccolto sotto casa, vale a dire il mobilio e cose di questo genere, armadio, eccetera. Questo ha portato a una serie di disservizi che, e questa è la mia impressione, molti dei nostri concittadini l'hanno presa un po' come, non dico il Bengodi, ma insomma ne hanno un po' approfittato, perché di fatto le isole ecologiche sono diventate la discarica di tutti coloro che avevano dei mobili a casa e non sapevano dove metterlo, invece di attendere e aspettare, seguendo le indicazioni che fra il resto erano comunque state inviate sui nostri canali social o comunque al CRM, e ne hanno approfittato per liberarsene presso le isole ecologiche, e questo sta succedendo regolarmente quasi tutte le settimane. Questa settimana, o meglio, oggi le isole ecologiche, io direi quasi tutte, erano pulite, ma erano pulite grazie all'intervento del nostro personale, e ci tengo a ricordarlo. Questa è un'azione che noi non dovremmo fare, lo facciamo perché ovviamente il nostro territorio è una cosa anche nostra e ci piace vederlo pulito, però questi sono, è un onere e un costo che grava tutto sul comune, al quale non competerebbe. E soprattutto è il risultato di un comportamento anomalo dei nostri concittadini, non di tutti, anche questo va sottolineato, però purtroppo molto spesso a causa di qualcuno ci facciamo tutti una brutta figura. E da questo punto di vista sottolineo il fatto che la nostra polizia municipale sta facendo dei controlli, Ovviamente i controlli devono essere accurati, perché non possiamo incolpare coloro che non si sono macchiati di azioni illegittime e di conseguenza qualcuno l'abbiamo pizzicato, non possiamo fare i nomi, purtroppo mi viene da dire, però i controlli ci sono e cerchiamo di mantenere alta la vigilanza. Lo diceva anche il sindaco la volta scorsa, lo scorso consiglio, sono state aumentate le telecamere presenti sulle isole ecologiche e a breve dovrebbero arrivare anche le telecamere spostabili in maniera tale da poterle piazzare un po' a destra, a sinistra, dove più il fenomeno è a rilevanza maggiore. È brutto doversi comportare in questa maniera, però del resto non è che abbiamo molte alternative. Per quanto riguarda invece il progetto della Comunità di Valle, il progetto sta andando avanti. Proprio 2 settimane fa io ho parlato con il responsabile, e l'ha fatto anche il sindaco, con il responsabile della Comunità di Valle, ci diceva che l'esame del progetto è stato praticamente completato e che a breve APAC, che è l'agenzia provinciale che si occupa degli appalti, dovrebbe bandire la gara. Noi speriamo che col 2023 si possa partire. Cosa significa questo? Non è che subito arriva il porta a porta sotto la porta di casa di ciascuno di noi, ma si partirà innanzitutto con delle serate informative che sono previste dal contratto per cercare di informare la popolazione su quelle che sono le modalità di consegna del materiale che, lo ricordo, varrà su tutta la Valle Agarina, perché sarà un progetto che interesserà non solo il nostro comune ma tutti i comuni, e questa è un'esigenza ovviamente della comunità, perché in questo momento voi sapete meglio di me che i comuni stanno lavorando un po' a macchio di leopardo. C'è qualche comune che come noi sta andando ancora col vecchio sistema e altri che invece sono già passati al porta a porta, chi più spinto tipo Valle Agarina, chi meno spinto, ma insomma il porta a porta sempre è come quello di Avio. Quindi veramente spero che a breve, vale a dire 2023, si possa dar via a questo progetto, che è un progetto che sicuramente non risolverà tutte le questioni, perché andare a rieducare quei cittadini che si comportano male non sarà semplice, nel senso che spariranno le isole ecologiche ma rimarranno le campane del vetro, e di sicuro a fianco della campana del vetro per i primi periodi troveremo la lavatrice, la televisione, eccetera eccetera. Per cui insomma, ecco, comunque anche questa cosa sta andando avanti, e devo dire anche con una certa velocità. Per quanto riguarda invece il discorso API, vi ricorderete che nel 2021 in questo consiglio era stata votata una mozione presentata dal consigliere Daniele Sega e emendata dal consigliere Mauro Martinelli. Ve la leggo perché arrivo. Allora, sostanzialmente la mozione diceva: punto 1, sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività pistiche come strumento di emancipazione economica e sociale. 2, includere nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali bee-friendly. 3, porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine da evitare infioriture in presenza di melata. 4, procedere con cautela ai trattamenti contro le zanzare e utilizzare prodotti non tossici. 5, fare un gesto concreto e simbolico a sostegno alla campagna al fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza, ad esempio trasformando un prato o un'area verde della propria città in un'area bee friendly, seminandovi ad esempio piante nettarifere o aromatiche, posizionandovi uno o più arnie ed utilizzarlo come punto informativo della campagna. 6, condividere la campagna attraverso i propri canali informativi mettendo sui propri link siti il link a quello della campagna cooperationcamping.org e a coinvolgere scuole e cittadini su iniziative della sensibilizzazione. Scusate il mio inglese, dovrò ripassarlo. Il 7, che era appunto la parte emendata, collaborare con la Fondazione Edmund Mac per iniziative di sensibilizzazione sul tema api nelle scuole. Perché vi ho letto la mozione? Perché in questi giorni, già a dire la verità è già qualche mese che ci stiamo lavorando, stiamo portando avanti un progetto con gli apicoltori della Valle Agarina per assegnare loro la sede dell'ex bar di Chizzola. In questa sede verrà appunto, in questi spazi verranno appunto ospitati gli apicoltori che non solo lo utilizzeranno come propria sede, attrezzata anche, vi ricordo che gli apicoltori della Valle Agarina, ce ne sono una ventina che sono di ala, e non solo si utilizzeranno gli spazi anche per operazioni di smielatura e di analisi di laboratorio sul miele, ma in questo progetto elaborato con i beni comuni si prevede la collaborazione innanzitutto con le scuole, proprio per portare avanti la tematica delle api, in modo particolare con le scuole materne e con le scuole elementari, delle serate informative nei confronti della popolazione, la collaborazione con le nostre manifestazioni, perché loro dispongono della casetta di volo, il nome corretto non me lo ricordo, sostanzialmente è una casa, una struttura tutta vetrata alla quale viene, all'interno della quale viene ospitato un alveare, e è dimostrativa perché si possono vedere appunto i lavori delle api che da lì si spostano, vanno verso l'esterno per andare a procurarsi il nettare. E ultima cosa, a parte appunto le loro questioni sociali, loro terranno, si occuperanno anche degli spazi esterni di quello che è il parcheggio e le isole, isole verdi che sono presenti lì a Chizzola davanti al bar, e quindi sostanzialmente andandole a attrezzare con i fiori e con qualche alveare. Quindi per dire che gran parte dei temi individuati dalla mozione, se appunto questo progetto, come spero a breve, andrà in porto, saranno ottemperati, senza contare il fatto che il punto 5 e il punto 4, vale a dire il rispetto delle piante e il non utilizzo di prodotti diserbanti, già lo facciamo perché c'era già stata una precedente mozione qualche anno fa. Non ho altro da aggiungere, se avete delle domande naturalmente ben volentieri.
Grazie Sindaco. Sindaco.
Sì, finisco, completo allora la sequela delle risposte. No, velocemente sui rifiuti, è chiaro che il problema rifiuti, ne abbiamo parlato più volte in questo Consiglio Comunale, si è accentuato semplicemente perché i motivi li sapete tutti, problemi che sono entrati con gli schiappodetti, chiaramente, fra l'altro acuiti dall'incendio di qualche mese fa e dalla mancata ancora consegna del catino nord, ha fatto sì che il sistema trentino andasse ovviamente in tilt. Stessa cosa la chiusura dell'impianto di termovalorizzatore di Bolzano per manutenzione, aprirà in questi giorni, però è stato chiuso per parecchio, ha fatto sì che allora in quell'impianto 15.000 tonnellate all'anno venivano portate appunto dalla provincia di Trento. Tutte queste cause hanno fatto sì che si chiudessero, perlomeno diminuisse l'attività dei CRM, compreso ovviamente il nostro, ma di tutti i CRM trentini. Questo ha fatto sì chiaramente che nelle isole ecologiche sia successo quanto effettivamente ha detto il nostro buon assessore, no? C'è gente che svuota le cantine invece che tenersi in casa le cose in attesa appunto di una migliore situazione, andasse a scaricare nelle isole ecologiche. Questo ovviamente ha deteriorato anche la raccolta differenziata, su questo non c'è ombra di dubbio. Con l'anno prossimo effettivamente si dovrebbe poter partire con questo progetto, ne abbiamo parlato in conferenza, ora Consiglio dei Sindaci per la verità, in Comunità di Valle qualche seduta fa. Effettivamente il progetto è in APAC, perché adesso il PPP deve essere presentato prima in APAC, il quale lo verifica, e dopodiché si mette in gara. Una volta dichiarato di interesse da parte della comunità, cosa che hanno già fatto, sarà messo in gara e poi vincerà ovviamente la gara, sarà vinta non so da chi, e Dolomiti, che è chi ha presentato, il promotore di questo progetto, ovviamente ha la prelazione. Quindi credo che con l'anno prossimo si dovrebbe riuscire a partire, ma questo è un progetto non del comune, ma un progetto della comunità di Valle. Porta a porta, appunto, alcuni comuni, Rovereto, Villa Lagarina e Avio, stanno facendo il porta a porta, mi sembra che con buona soddisfazione, per la verità, per cui speriamo che anche per noi questo possa succedere. Capitale della cultura, allora, effettivamente non è inserito all'interno del DUP, questo l'avevamo tolto perché è un progetto estemporaneo che ha avuto una sua vita ed è finito, ma non è finito chiaramente quanto di quello che era previsto all'interno di questo dossier, progetto, chiamatelo come volete. Stiamo cercando di sviluppare qualcuno di quei progetti posti all'interno della candidatura, tra questi un progetto molto ambizioso di cui stiamo parlando proprio in questi giorni, che è quello dei bastoni per ciechi. Non so chi si ricorda, chi aveva letto il dossier, c'era un progetto dedicato alla disabilità e all'inclusione, uno di questi era appunto il bastone, un bastone interattivo per i ciechi, un bastone che possa aiutare i non vedenti a percorrere le nostre vie, a visitare i palazzi con delle spiegazioni ovviamente. Dei bastoni collegati, c'è un'azienda a livello nazionale che in tante realtà italiane ha prodotto questo progetto, siamo in contatto con loro come siamo in contatto con l'Unione Nazionale Ciechi, perché ci piacerebbe portare avanti questo progetto e lo faremo senz'altro, anche perché ALA potrà diventare, ne abbiamo parlato con il Consorzio Comuni, un laboratorio per questo tipo di progetto, un progetto che poi potrà allargarsi anche sugli altri territori trentini. Questo vuol dire che il non vedente, passeggiando per ALA, potrà con dei dispositivi applicati appunto al proprio bastone avere indicazioni di dove andare, ma non solo nei